This is 3EA.
James Panichi, voce di Radio SBS dal 1987 al 2001, è tornato a trovarci per festeggiare con noi il 40° anniversario della nascita di SBS. Bentornato James.
Grazie mille, un piacere essere qua.
Allora, la tua esperienza a Radio SBS inizia quando eri davvero giovanissimo. Si parla di prime collaborazioni ai tuoi tempi del liceo. Raccontaci un po' com'è andata.
Beh, le cose sono andate così anche perché mi ha segnato un po' la carriera. Nel lontano 1987 ero appena rientrato in Australia dopo 8 anni in Italia, quindi avevo fatto le scuole in Italia. Stavo facendo il mio ultimo anno di scuola di high school a Melbourne e stavo studiando storia australiana e siccome c'era questo aggancio con l'Italia avevo deciso di fare qualcosa sul Raffaello Carboni, il protagonista della barricata dell'Eureka, quindi un personaggio storico molto importante, ed ero andato al COASIT a fare delle ricerche perché avevano parecchio materiale su appunto il Carboni, e lì incontrai Umberto Martinengo, che all'epoca lavorava lì ma era anche un giornalista del programma italiano di quello che all'epoca si chiamava 3EA ancora. Lui mi disse: guarda, stanno cercando giovani per fare una trasmissione in italiano, perché non contatti l'allora capo del programma italiano che era Manuela Caluzzi e senti se hanno bisogno di te, cosa che feci, e effettivamente andai lì e cominciai a fare un programma che all'epoca si chiamava Giovane Giovane, non so poi quando è finito quel programma, ma era un programma così, una rubrica tra giovani, fatto per i giovani, e così andarono le cose. Lo feci con un paio di persone che conoscevo già da questo liceo, dei ragazzi che come me erano stati in Italia, erano tornati dall'Italia, quindi parlavano discretamente l'italiano, e così andarono le cose. Da lì poi nacque una collaborazione che andò avanti per tutti gli anni che rimasi all'università, quindi lavoravo, facevo dei turni qua e là tra una lezione e l'altra, e quindi diventai una presenza fissa al programma italiano, ma erano un po' gli esordi del programma italiano e in molti sensi era il far west del broadcast, perché erano tempi in cui mancava certamente una certa professionalità che c'è invece adesso all'SBS, però c'erano anche dei personaggi abbastanza interessanti, e quindi per quanto riguarda la presenza di personaggi era veramente un mondo fantastico, per quanto riguarda invece l'approccio al giornalismo, ma forse un po' meno.
Allora, parliamo un po' di questi personaggi, James. C'è qualcuno che ricordi con particolare piacere?
Ma sì, li ricordo tutti, e non solo quelli del programma italiano, c'erano anche altri personaggi, c'erano per esempio anche molti dei tecnici che lavoravano da noi, che erano dei personaggi fantastici, e poi c'erano i piccoli scandali, c'era il rapporto consumatosi in uno degli studi dell'allora 3A, che erano a South Melbourne, una zona industriale, a Bank Street, South Melbourne.
Ci stai dicendo cose piccanti?
Sì, molto, erano effettivamente cose molto piccanti, quindi alcuni protagonisti niente a che fare col programma italiano, ma altri personaggi che si erano conosciuti e c'era stato questo momento amoroso all'interno di uno degli studi in cui vennero colti in flagrante delitto, e quindi erano dei momenti abbastanza simpatici. Ricordo bene la Manuela, che era all'epoca, Manuela Caluzzi era all'epoca il capogruppo del programma italiano, una persona fantastica, favolosa, grazie alla quale sono riuscito a fare qualcosa nel mondo del giornalismo. I miei inizi li ho avuti appunto al programma italiano del 3EA. Manuela è stata bravissima soprattutto con la programmazione per i giovani, e ci aveva detto: guardate, noi abbiamo bisogno di una presenza giovanile, fate quello che volete ma fatelo bene, e cosa che feci, e da lì nacque la mia passione non soltanto per il giornalismo, soprattutto il mondo della radio, della produzione anche radiofonica, che mi affascinava. E quindi da lì nacque appunto quello che divenne poi una specie di carriera. Ho fatto i miei studi di giornalismo, sono rimasto nel giornalismo prima all'SBS e poi all'ABC e sono ancora giornalista, quindi è grazie appunto a quell'incontro casuale di un giorno in cui ho incontrato qualcuno che mi ha detto: perché non vai a fare un po' di programmazione a una stazione radio comunitaria? E grazie a quell'incontro che sono finito qua a fare il giornalista anche a Bruxelles adesso.
Insomma, un inizio un po' per caso, poi abbiamo capito che la radio ti ha decisamente conquistato, sei stato alla SBS fino al 2001, poi sei passato alla ABC, adesso ti dedichi soprattutto alla carta stampata. C'è qualcosa della radio che un po' ti manca adesso che ti dedichi di più al giornalismo scritto?
No, devo dire che non mi manca un granché, anche perché il mondo del giornalismo radio è cambiato moltissimo, no? In tutto il mondo. Mentre una volta il giornalista non faceva altro che scrivere un copione, registrare delle interviste e poi c'era un tecnico che si occupava del montaggio, adesso il montaggio è una responsabilità del giornalista, cosa che ho sempre fatto abbastanza volentieri, nel senso che la produzione radio mi interessa, però di questi tempi, quando sei per esempio fuori a fare un servizio, poi te lo devi montare, devi aggiungere gli effetti sonori, devi mixare la cosa finale e ti porta via parecchio tempo, cioè il tempo che vorrei stare al telefono a fare del giornalismo sono invece lì con le cuffie attaccate a mixare un servizio, e cosa che non faccio volentieri. Quindi la radio, devo dire che in questo momento non mi manca più di tanto, anche perché è un lavoro veramente pesante, però chissà, prima o poi tornerò a fare un po' di radio se ce la faccio, anche perché mi mancano, soprattutto all'ABC ho avuto l'esperienza di fare anche dei documentari molto lunghi, quindi ho fatto parecchi documentari anche che duravano 55 minuti, quindi quasi un'ora. E una volta che ti metti a fare dei servizi più dettagliati con il supporto tecnico di cui si ha bisogno, allora sì che il gioco vale la candela, allora sì che diventa un lavoro interessante. Ma fare così servizietti da 4-5 minuti che ti devi montare da solo, no, per l'amor di Dio, ne faccio volentieri a meno.
Senti, invece tutt'altro che documentario era un programma storico ai tuoi tempi, che sicuramente molti dei nostri ascoltatori si ricorderanno. Sto parlando del Brunswick Breakfast Club. Ci vuoi ricordare cos'era e raccontaci un po' com'era realizzarlo?
No, ma è stato un momento di gioia questo, perché avevo appena cominciato a fare del lavoro alla Radio 3EA e all'Università di Melbourne incontrai al dipartimento, quello che era all'epoca un dipartimento a tutti gli effetti d'italiano, incontrai questi amici, persone che divennero subito amiche, ed erano Joe Calafiore, un ragazzo di origini siciliane che veniva dalla campagna, quindi non era di Melbourne, e Lisa dell'Arciprete, che era invece di origini abruzzesi. Con questi ragazzi poi ci trovammo subito a ridere, a scherzare. Loro mi avevano presentato questo mondo della cultura italo-australiana che io non conoscevo, perché vengo da una famiglia particolare con il padre veneziano nato a Venezia, quindi non saprebbe cosa farsene di un pomodoro, tantomeno come farlo crescere, e mia madre che invece è anglosassone. Quindi questo mondo dell'identità italo-australiana era qualcosa di nuovo per me, e quindi sentendo questi ragazzi che prendevano in giro i propri genitori, ridevano, scherzavano, mi sono detto: ma perché non farne qualcosa? Perché mi sembrava, oltre alla comicità, che era un momento d'oro in Australia per il cabaret, per il stand-up comedy, era un momento molto importante, quindi eravamo molto consci del mondo che ci stava attorno, anche della cultura che ci stava attorno, ma mi sembrava proprio anche un modo di documentare quello che tutti si rendevano conto all'epoca era un mondo che stava per scomparire, cioè questo mondo paesano dell'immigrante che dice delle cose un po' buffe. Quello era un mondo che stava già all'epoca, già negli anni, alla fine degli anni Ottanta, stava già scomparendo, cioè le pagine degli annunci funebri del Globo La Fiamma erano piene di persone come i nostri genitori che stavano scomparendo, che stavano per essere rimpiazzati dalla seconda e poi dalla terza generazione. Quindi era un modo anche per documentare questa cultura che ci stava attorno, e ci siamo divertiti un sacco, è stato fantastico. Sono stati 3 o 4 anni in cui scrivevamo queste scenette comiche insieme e ci siamo divertiti, abbiamo riso e scherzato, abbiamo fatto una tournée di tutta l'Australia, ho visto città dell'Australia che non pensavo neppure esistessero, grazie appunto a queste tournée che facevamo con la Brunswick Breakfast Club. Poi è arrivato un momento per tutti quanti in cui ci siamo detti: ma che cosa stiamo facendo qua? È veramente quello che vogliamo fare per il resto delle nostre vite? Io all'epoca mi ero già appassionato ad altre cose, soprattutto al giornalismo. E ricordo che fu uno spettacolo a Perth che facemmo al Sicilian Club di Perth, in cui le cose stavano andando bene, la gente stava ridendo, ci stavano per pagare i $200-300 che ci davano per ogni spettacolo. E mi sono detto: ma cosa ci sto a fare qua? È veramente la cosa che voglio fare per il resto della mia vita? E credo che anche gli altri si stavano facendo la stessa domanda, e quindi a un certo punto abbiamo smesso, non perché non ci fosse ancora da ridere, da scherzare, ma perché ormai non era più la cosa che faceva a casa nostra. Però per quegli 4 o 5 anni ci siamo veramente divertiti.
Allora ascoltiamo un breve estratto di una delle puntate del Brunswick Breakfast Club.
No, seriamente, è venuto perché per la beatificazione di madre Mary McKillop. È stato un grande momento per noi tutti, la prima santa australiana, e forse l'abbiamo adesso in linea. Pronto? Sì? 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 Sta squillando? Sta squillando ancora?
Aria per pigliare un telefono. Hello, Paradiso Receptionist.
Buonasera, scusi se disturbo a quest'ora.
Oh no, no worries, che da noi c'è il fuso orario diverso.
Ah, bello, quante ore di differenza?
4.000, yeah.
Senta, sto cercando madre Mary McKillop, sa mica se c'è?
Un attimo, please, che lo cerco sulla computer.
Sì.
La metto su hold.
Mi mette su hold, bene, sì.
Thanks for dialing heaven. Our lines are currently busy, but one of our saintly operators will be with you right away. Have you died recently and are over the age of 100? Then ask us about our new centenary discount.
Hello?
James, dopo l'esperienza in Radio SBS ci dicevi sei passato alla ABC, adesso sei a Bruxelles. A Bruxelles c'è anche la sede dell'Unione Europea, quindi una realtà molto internazionale come è quella di Radio SBS. Da questo punto di vista, che impressione hai avuto quando hai messo piede qui e ti sei accorto che esisteva questa realtà così diversa con redazioni di tantissime lingue? Oggi la SBS trasmette in 74 lingue diverse. Come ti sei sentito a essere parte di questo mondo?
Ma all'inizio non ci ho neanche fatto caso, perché appunto, come ti dicevo, quando ho cominciato alla 3EA era comunque una cosa abbastanza piccola. Poi un passo alla volta c'è stata questa professionalizzazione dell'emittente, e poi è diventata una cosa fantastica. Cioè, io ho fatto male da un punto di vista professionale, ho fatto male a rimanere all'SBS per tanto tempo, perché credo che cioè fare un'esperienza così lunga, ci sono rimasto tantissimo, non faccia mai bene a nessuno. In un certo senso la cosa migliore da fare puramente per la carriera è spostarsi spesso. Però detto questo, lo facevo un po' come, che so io, un giovane idealista va a vivere in un kibbutz socialista per un anno. Cioè, era proprio un'esperienza di vita, ero veramente appassionato del progetto SBS, l'idea che ci fosse una redazione centrale dalla quale poi potessero essere tradotte le notizie da mandare poi in onda in 50 lingue, quante ne erano al momento, era una cosa spettacolare e rimane una cosa spettacolare. Non credo che ci siano stati altri esperimenti del genere in altre parti del mondo, neppure società multiculturali come l'Australia, come per esempio il Canada, ma neppure da loro c'è stata un'esperienza del genere. Cioè, l'idea di un governo che sostiene delle trasmissioni multilingue è veramente una cosa fantastica. E da lì è nato veramente quello che mi è rimasto anche adesso, è un fascino, una cosa, un interesse particolare per questo esperimento che è una cosa unica al mondo. Poi quando ne parlo con le persone anche qua fuori dall'Australia, nessuno riesce a crederci. Se tu dici: guarda, esiste un emittente che trasmette in un sacco di lingue per aiutare l'integrazione, per agevolare l'integrazione delle società etniche, nessuno riesce a crederci, anche e soprattutto gli italiani, i quali non hanno una politica, come sai l'Italia non ha una politica multiculturale, non ha neppure una politica di migrazione. L'idea che qualcuno potesse cercare di creare qualcosa per agevolare l'integrazione è una cosa a cui gli italiani non hanno mai pensato, non ci penseranno mai, quindi rimane una cosa della quale vado molto fiero, però credo di aver trascorso un po' troppo tempo all'SBS e che a lungo andare ha fatto bene anche andarmene e capire che c'era forse anche un mondo diverso, un mondo più grande fuori dall'SBS.
Insomma, un'esperienza che ha avuto un suo inizio, una sua fine, che ti ha dato molto, ma andava terminata. Per concludere, James, ti chiedo il ricordo più bello che hai, uno breve, che può essere la prima diretta, la prima intervista o un personaggio particolarmente interessante che hai conosciuto, se dovessi scegliere un solo ricordo dei tuoi 15 anni qui.
Guarda, c'è stato un momento in cui ero quello che faceva il programma del sabato mattina, c'era un programma del sabato mattina che era uno dei programmi nazionali quando siamo poi passati alla diretta nazionale, in cui facevo un sacco di cose, facevo interviste, c'era ovviamente il componente più importante del Brunswick Breakfast Club, ma facevo interviste, mettevo un po' di musica, facevo delle chiacchierate anche con delle persone in varie parti d'Australia, c'era qualcosa di vivo, cioè ricordo prima della diretta, il sabato mattina c'era sempre l'ansia che poi non mi è mai passato, ho sempre avuto paura prima di andare in diretta, però c'era proprio un momento in cui dicevo, caspita, questa Australia per quanto riguarda la presenza italiana è ancora tutta da raccontare, è ancora tutta da rivelare, da scoprire, quindi tutte le settimane si parlava con una persona che magari viveva in un posto strano dell'Australia che aveva fatto la sua esperienza. E quindi e poi riportavo delle interviste, facevo delle cose anche simpatiche con l'Italia, ma in quel sabato mattina ero riuscito a metterci un po' di tutto e mi ero sempre detto, caspita, se avessi avuto l'opportunità di ascoltare questo programma il sabato mattina l'avrei ascoltato volentieri, ed è forse la prima e ultima volta in cui mi capita di dire questo. In genere adesso se ascolto un programma che magari ho registrato alla ABC mi metto le mani nei capelli dalla vergogna e dico, ah caspita, che brutta trasmissione. Invece in quel momento della mia vita, per quei uno o due anni in cui facevo il sabato mattina, le cose stavano andando bene, stavo facendo un lavoro che mi appassionava, un lavoro interessante, affascinante, soprattutto eravamo i primi a farlo, eravamo i primi a fare una programmazione in lingua italiana di quel tipo che potesse andare alla scoperta di questa Australia ancora tutta da scoprire, tutta da raccontare, e quindi sono anni che ricordo veramente con grandissimo affetto.
James Panichi, grazie per essere stato con noi oggi e per averci raccontato questi tuoi anni alla SBS.
Un piacere, grazie a te, ciao. This is 3EA.